Eccoci, allora, come annunciato, iniziamo anche oggi l'odierna assemblea radiofonica che è cominciata domenica scorsa sul tema dell'emergenza coronavirus, ma soprattutto sulle problematiche che sono venute alla luce prima, ovviamente di qualsiasi altra, quella che riguarda la sanità. E stamattina già nei titoli dei quotidiani ovviamente l'argomento è sempre quello principale all'ordine del giorno, e come abbiamo visto di nuovo il proseguimento più che certo del periodo d'emergenza, ulteriori restrizioni che si vogliono imporre. Di tutto si parla meno che delle condizioni della sanità, nonostante le dichiarazioni del presidente della regione Lombardia, ma anche di altri personaggi politici importanti, che al nord soprattutto la sanità è allo stremo, gli ospedali sono al collasso. Espressamente dicono: non uscite di casa altrimenti non possiamo più curarvi. Quindi si mettono in qualche modo le mani avanti, si dice non vi curiamo più, e tutto questo mentre i decessi da o con coronavirus, comunque legati a questa situazione, sono ormai aumentati in un modo che non è riscontrabile per esempio in altri paesi come Cina, come Corea. La mortalità, il tasso di letalità italiano è decisamente più alto di tutti. La spiegazione di questo nessuno la dà, noi ne abbiamo fatto cenno, è anche un problema è soprattutto un problema di come la sanità pubblica, che sopporta totalmente il peso di questa situazione, è arrivata con le ossa rotte. Manca personale, mancano le attrezzature, mancano i posti letto, mancano le terapie intensive, per cui i medici che stanno sul campo alla fine decidono chi vive e chi muore in qualche modo, no? Perché fai una scelta: se devo intubare qualcuno in terapia intensiva, intubo quello che ha più speranze di vita. Questo mi sembra nei giorni scorsi è già venuto fuori.
Certo, certo. E intanto buongiorno a tutti e tutte, e vorrei, prima di fare un breve intervento, ricordare anche i punti che abbiamo scritto come coordinamento cittadino sanità, che sono secondo noi fondamentali per riuscire a superare questo momento critico nel migliore dei modi. In primo luogo, sull'onda anche di come hanno fatto in Spagna, la requisizione della sanità privata, perché ci sembra impensabile, di fronte alla narrazione dello stato di guerra e dell'emergenza sanitaria, che ci sia ancora qualcuno che lucri su questa situazione. La requisizione potrebbe predisporre anche alla riattivazione di tutti quei servizi che sono stati annullati, intendo servizi sanitari, perché ad oggi ricordiamo che nelle ASL vengono sostanzialmente curati solamente pazienti oncologici e psichiatrici, oltre a qualche altra urgenza e rischio di vita. Gli altri punti che chiediamo sono il reddito di quarantena cosiddetto, per poter dare un sostegno economico a tutte quelle fasce della popolazione che oggi, a causa delle varie riforme sul mondo del lavoro, oggi si trovano senza alcun salario o reddito. E chiediamo una tassazione dei grandi patrimoni, perché questa crisi non la devono pagare i soliti, quindi i precari, le lavoratrici, i disoccupati. Chiediamo ulteriori forme di amnistia e indulto per scongiurare una mattanza certa nelle carceri da parte del coronavirus e della repressione, e chiediamo ovviamente più di prima il diritto alla casa, perché ovviamente non si può restare a casa se una casa non ce l'abbiamo. In giro per l'Italia ci sono anche i primi casi di denunce a dei senza tetto, cosa veramente assurda. E detto questo, vorrei fare un breve focus sulla situazione nel Lazio, perché nei giorni precedenti sia i vari assessori, Bonafoni, sia che Zingaretti, con proclami fantastici del loro grande lavoro, hanno annunciato l'apertura di 4 centri specializzati per il Covid-19. 2 sono pubblici, che sono lo Spallanzani e Tor Vergata, e come è giusto che sia, e altri 2 sono privati. Mi vorrei soffermare un pochino su questi 2. Uno dei due è il Columbus, un ospedale di proprietà del Gemelli, su cui vorrei un attimo ricordare la storia. Questo non è un ospedale, è una clinica privata. Nel 2015, a rischio bancarotta, viene rilevata dal gruppo del Gemelli, viene rilevata e tenuta in gestione fino a novembre 2019, quando, se andiamo a cercare anche notizie dei vari periodici su Google, possiamo vedere come a fine novembre 2019 veniva data quasi per certa la chiusura di questa clinica privata, perché il Gemelli non riusciva a sostenere economicamente questa spesa. Era partita anche una vertenza lavorativa, perché si rischiava di perdere circa 700 posti di lavoro e circa 250 posti letto. Ecco, di fronte a questa situazione, nel momento del Covid-19, probabilmente quello che si sta facendo è impedire la chiusura, facendo una regalia al Gemelli, quindi trasformando quel centro in un centro indispensabile in questo momento. Ci viene però da chiedere il dopo, che succederà dopo con tutti quei macchinari e tutti quei soldi stanziati dalla regione. A chi andranno? Rimarranno a questo centro per sanare il rosso che aveva, o torneranno in mani private? Pensiamo, sospettiamo che rimarrà in mano del Gemelli, quindi una piccola regalia, come siamo abituati nelle situazioni di emergenza in questo paese, che sono sempre un'ottima occasione per dare agli amici di chi la gestisce. Un altro focus lo farei sull'altro centro privato aperto a Casal Palocco, in un istituto chiamato ICC, proprietà del gruppo Villa Maria. Mi vorrei soffermare su questo gruppo, perché è il gruppo di un imprenditore rampante, un certo Ettore Sansavino, un integrante, diciamo, a pieno titolo di Confindustria Emilia Romagna. Mi vorrei soffermare su di lui, perché è proprio l'esempio di come la salute, e lui lo dice chiaramente anche in varie interviste al Sole 24 Ore, sia un ambito di mercato, sia un ambito per fare lucro, secondo lor signori. Ecco, Sansavino ha creato un impero sulla sanità. Ad oggi, con il gruppo Villa Maria, possiede 31 cliniche in Italia e 12 all'estero. Se cercate su internet, sui giornali, è anche proprietario di varie terme, centri benessere con annessi hotel a 5 stelle, come le terme di Castrocaro. Sulla sanità ha costruito un impero che oggi fattura 680 milioni di euro l'anno, oltre ad avere tutta un'altra serie di proprietà, quali un piccolo aeroporto e così via. E vorrei soffermare su di lui, perché c'è anche da riflettere sul fatto di come si costruiscono imperi economici dal nulla, perché un conto ovviamente è la Chiesa, che possiede centri di cura da forse dire millenni, e invece di questo personaggio che in meno di 40 anni ha costruito un vero e proprio impero economico. Mi vorrei soffermare anche perché rimbalza all'occhio il dato che in queste cliniche private l'80% è convenzionato, quindi è direttamente finanziato dallo Stato, ovviamente con dei costi in più per lo Stato, dei costi in più per l'utenza e dei costi in meno per lui per quanto riguarda il lavoro. Sappiamo benissimo, anche dalle telefonate che ci sono state fatte nei giorni precedenti, qual è la situazione salariale soprattutto di infermieri e OS all'interno di queste cliniche private, tutte con contratti veramente vergognosi, gestiti da cooperative, che dire vergognose è dire poco. Ecco, abbiamo fatto questo piccolo focus e aspettiamo telefonate che sono sicuramente ben accette, perché ricordiamo è un'assemblea aperta anche in questo momento. Ci siamo voluti soffermare su questo aspetto perché riteniamo veramente, non abbiamo parole di fronte al fatto che è un'emergenza, ci sono i militari in campo per portare le bare e sanare le città, i morti sono tanti e c'è ancora chi lucra sulla salute. Questo è una cosa che diciamo da anni: la salute non può essere considerata una merce, la sanità non può essere considerata al libero mercato, la sanità è un servizio che deve essere a perdita a livello economico e a guadagno a livello sociale. Penso sia arrivata una telefonata.
Ecco, sei in onda.
Posso? Un saluto a tutte e tutti gli ascoltatori, compagni e compagni. La situazione, l'avete già detto voi, è abbastanza drammatica. Questi che ci riprovano con il campus biomedico da una parte, che ridimensionarono l'ospedale pubblico del CTO per dar spazio al campus biomedico, e dall'altra parte mi ricordo le lotte che si fecero per incentivare il Gemelli, allora in crisi, ridimensionando la cardiochirurgia del San Filippo Neri. Adesso addirittura riciccia sto Columbus, che come diceva il compagno prima è un regalissimo ai privati. Di quest'altra situazione ultima che diceva, di quest'altro ospedale privato in mano a sto pappone della sanità privata, non ne sapevo, non ne ero a conoscenza, ma non mi meraviglia. Comunque, rientriamo nel vivo. Oggi sentivo un po' i colleghi, ex colleghi, perché sono in pensione, ex colleghi dello Spallanzani, che sono ridotti davvero all'osso, manca tutto. Addirittura si vantano che stanno assumendo gli infermieri, li prendono dalle agenzie interinali, così come sono, oppure i peni stanno accelerando gli esami agli allievi per buttarli tutti nella fossa del leone. Ma non è quello il problema, sono infermieri, devono lavorare negli ospedali, soprattutto in questi momenti. Ma porca miseria, un po' di formazione la volete fare. Come mi diceva la compagna stamattina, li buttano così nei reparti. E il personale più esperto che sta lì non può dedicarsi a far formazione, deve correre dietro a questi malati. Il mio reparto, che era la seconda divisione dello Spallanzani, ha raggiunto già i 30 ricoveri solo in questo reparto, e coronavirus che ti portano tantissimo di quel tempo, anche perché devi fare l'assistenza a quelli che gli os mancano, sono pochissimo, quindi demandato tutti agli infermieri e fanno tutto e di più. Quindi il problema sussiste, il problema è reale. Incominciano ad esserci anche dei contaminati tra i nostri colleghi. Quindi che non so, che possiamo fare noi fuori? Denunciare il tutto, denunciare alla stampa, chiedere le cose, chiedere che si faccia un minimo di formazione a questi ragazzini e ragazzine che vanno, li mandano allo sbaraglio lì. Facciamo qualcosa, perché così non si può. Denunciamo, stiamo facendo bene dai microfoni di Radio Onda Rossa a denunciare. Qualcuno ci ascolterà, qualcuno ci ascolta. Ma se possibile, mo ci mobiliteremo anche noi allo Spallanzani per poter fare un po' di lettere ai vari giornali, visto che non si possono fare assemblee pubbliche, ad eccezione di questa con la radio, che complimenti a chi l'ha ideata, è davvero riuscitissima. Questo vi volevo dire, non voglio rubare altro tempo. Un saluto a tutte e tutti i compagni e compagne in ascolto.
Ok, grazie. Ciao, grazie. A te. Grazie.
Se non c'è, ci sono altre telefonate, volevo fare anche un altro focus, ovviamente prima rilanciando le parole del compagno, la situazione all'interno degli ospedali con carenze di dispositivi di protezione per il personale e il provare a nasconderlo non facendo i tamponi a chi vi lavora dentro, ovviamente andando a peggiorare anche la situazione di contagio, è veramente vergognosa. Di fronte alla narrazione dei telegiornali degli eroi in prima linea, ci verrebbe più da pensare a dei malcapitati lasciati lasciati là appunto in prima linea, come poi avviene però in tutte le guerre. Ovviamente non ci sono mai padroni in prima linea, ecco, e quindi ovviamente massima solidarietà, e siamo qui anche per rilanciare queste istanze e tutelare i lavoratori e le lavoratrici. E detto questo, farei un altro brevissimo focus, se non c'è un'altra telefonata. C'è una telefonata? Vabbè, nel frattempo vado con questo focus che ci siamo preparati per approfondire un secondo, anche un altro aspetto che in questi giorni sta diventando sempre più importante anche a livello mediatico. Ah, però prima lascio la parola,
ecco, allora,
alla telefonata.
Sei in onda, è una nuova telefonata, pronto, puoi parlare.
Buongiorno, salve, io chiamo da Roma. No, sì. Volevo suggerire, diciamo, alle persone che ascoltano e anche a quelli che conoscono di diffondere che esiste ad esempio un noto ricercatore chiamato Stefano Montanari, dottor Stefano Montanari, esperto in nanopatologie, che è stato censurato ultimamente per una video intervista in cui stava affermando tutti i mali della sanità italiana, in cui per esempio parlava che ogni anno ci sono 49.000, se non mi sbaglio, morti per infezioni negli ospedali. Cioè lui afferma che ogni giorno ci sono circa 130 casi e la gente viene dimessa o viene curata male, o comunque anche se viene curata poi dopo si ammalerà dopo, perché gli ospedali sono molto sporchi, e lui non vuole dire il motivo perché giustamente si vuole proteggere. C'è il dottor Stefano Montanari, esperto in nanopatologie, che insieme alla dottoressa Gatti anni fa sviluppò il centro di nanopatologie col nanomicroscopio, ne parlavano il blog di Grillo tanti anni fa. Oltretutto ci bisogna pure mettere in relazione l'inquinamento atmosferico che ci sta nelle regioni colpite tipo Brescia, Bergamo, Lodigiano, l'hanno fatto vedere anche ieri al TG3 Leonardo, che è abbastanza scientifico, è una testata seria, dove dall'alto e da studi incrociati si sono verificate che questi trasportano, veicolano facilmente tutte queste polveri, cioè questi nanoparticelle, questi microparticolato micrometrico, congloba anche questi agenti patogeni, e questo non è passa, ma non è molto ascoltato. E comunque ci sono altri virologi che non vengono messi, cioè non vengono ascoltati, che praticamente raccontano che noi siamo immersi in batterie e virus da millenni, e il nostro sistema immunitario comunque è fortissimo, cioè ci stanno inducendo una paura che francamente noto troppo compulsiva e troppo misteriosa, cioè troppo forte, non si può reggere di stare così. Cioè, secondo me la popolazione deve prendere coscienza e non ci si deve preoccupare che a Roma non c'è nessun focolaio, bisogna dire, questo non lo stanno dicendo. Ci sta qualche caso, ma sono pochissimi. Poi c'è qualche dubbio, ad esempio a Pomezia c'è stato uno dei casi, era il poliziotto, se non sbaglio.
È uno dei primi che si è venuto. Sì.
A Castel Romano c'è un laboratorio che sta sviluppando i vaccini. Questa è una notizia, bisogna collegarle le cose. E oltretutto i vaccini non serviranno a nulla. Attenzione che il vaccino, perché questo virus, sto dicendo, i virologi lo stanno dicendo, che non porta immunità. Infatti c'è gente che si è riammalata, che è stata ricontagiata. Cioè bisogna dire, fare un po' di mente locale e attivare la parte, diciamo, frontale del cervello che ragiona, che può discernere e può fare dei ragionamenti, perché qua ci stanno levando anche quella. Io sto a casa tutto il giorno, faccio telelavoro e tutto quanto, però posso dirla come la penso. Ieri è uscita un'altra notizia del 13 marzo, i veri casi di coronavirus veri accertati, erano due, tutti gli altri erano patologie polmonari, insufficienze mali respiratorie, renali.
Scusa, a che ti riferisci, i casi accertati, due, dove, quando?
Io, se volete, dopo ve la invio via mail, Agenzia Nova si chiama. Dall'ISS il dottor Brusaferro asseriva che i casi veri, i casi, diciamo, imputabili veramente a questa infezione di cui si sta parlando, solo per questa erano pochi, tutti gli altri in realtà erano state date da altre patologie.
Diciamo che il virus in tanti casi si va a sommare a una situazione critica dei pazienti, e questo ci sta. E per quanto riguarda la questione che a Roma non c'è un focolaio, ovviamente lo speriamo, ma dobbiamo avere anche la massima cautela nel dirlo, nel senso che quando non ci sono i dati, sia dire c'è una situazione ipercritica, sia dire non c'è una situazione critica, secondo noi è in entrambi i casi un po' azzardato, ecco. La questione nella scienza è sempre aspettare di avere tutti i dati possibili, anche sulla reinfezione. Questo è tutto ancora da dimostrare. Abbiamo l'evoluzione del patogeno che è da troppo poco tempo in giro, per ora ci sono solo dei sottotipi differenti del virus, non ci sono altre specie, quindi potrebbe essere, come potrebbe non essere, che il ricontagio non si abbia un'immunità. Ci sono dati contrastanti perché sono pochi, ecco.
Comunque, se avevi finito, perché ci sono altre telefonate. Come...
volevo solo ricordare il dottor Stefano Montanari e di stare molto svegli e allerta, perché secondo me ci stanno inviando dei messaggi contorti, diffusi e distorti. E comunque l'ultima cosa, non è vero che c'è da poco tempo, perché da ottobre 2019, già in Lombardia, novembre, c'ho il giornale qua sul Corriere della Sera della settimana scorsa, segnalavano di casi di polmoniti virali atipiche, anomale, aggressive. E già c'era stata una contaminazione. E in più c'è sta il sito della John Hopkins Center, che è una cosa ufficiale del 2019, sempre ottobre, dove esperti scienziati dell'OMS, della Bill Gates Foundation, eccetera, parlavano di rischio pandemico futuro. Se volete vi invierò tutto via mail, guarda, è tutto certificato, e i media non ne stanno parlando. Siete la prima radio, vi ringrazio perché state dando un contributo a rafforzare le conoscenze, di fare rete, perché ci stanno tenendo disuniti. Bisogna fare rete, conoscere e pensare, cioè riflettere, essere presenti mentalmente, perché qui ci vogliono levare anche l'ultima libertà. Grazie.
Ciao, grazie a te. Allora, ovviamente su queste cose, scusate che intanto parla tu perché il telefono squilla.
Io volevo fare anche sulle parole anche che dicevi prima, sulla questione inquinamento, stanno uscendo ora molte ricerche che fanno ben pensare e provano anche a dimostrare questa diffusione particolare del virus, che sembra attecchisca di più in situazioni inquinate. Si dico solo due cose che l'ho iniziato e lascio la parola alla telefonata. Volevo riportare un paio di ricerche, una della Sapienza e di anche altre università, che prova a dimostrare la correlazione, e su questo c'è ampia letteratura, tra questo nostro modello di sviluppo e la diffusione, la nascita di nuove pandemie. Semmai dopo ci ritorniamo. E un'altra in particolare che sta uscendo in questi giorni, veniva anche citata prima, come il particolato ambientale possa fungere da carrier e quindi aumentare la contagiosità del virus, e questo anche vedendo le zone di diffusione sembra molto probabile. Riporterei anche le parole del sindaco di Brescia, che dice ci sono moltissimi morti, è colpa dei padroni delle fabbriche che non hanno chiuso, quindi favorendo il lavoro, favorendo la mobilità e la diffusione, e ovviamente continuando a contaminare e in questo senso favorendo il contagio. L'ultima parola che dico è che ci sono anche studi sulla gravità della patologia legata all'inquinamento. Questo è stato accertato per quanto riguarda la SARS, che è un virus molto simile, però è stato accertato come la SARS dia manifestazioni cliniche più gravi in contesti di inquinamento ambientale. Ecco, su questo dovremmo iniziare a riflettere, e lascio la parola alla
Ecco, domanda. Allora, sei in onda, pronto?
Sì, proprio, cioè, ho ascoltato l'ultimo intervento, proprio un po' quello che piccole innovazioni, insomma, che volevo fare. Ascoltando ieri sera un servizio di una giornalista su Rai News, poi non so se può essere questo servizio è stato rimandato oppure è stato censurato, perché insomma faceva un paradosso sempre a proposito del fatto delle osservazioni fatte da satelliti, per esempio nella zona Lombardia, nella zona di Wuhan, insomma, pesantemente industrializzati, e quindi in questo periodo ovviamente con la diminuzione un po' relativa delle fabbriche, comunque la non circolazione dei veicoli, insomma l'atmosfera si è liberata. E proprio su questa relazione, diciamo, fra la diffusione diffusione del virus e l'inquinamento ambientale, insomma, questa faceva un paradosso, questa giornalista, dicendo ma forse a conti fatti fra quanta gente, insomma, statisticamente osservabile, insomma, rilevabile, si ammala generalmente in condizioni, diciamo, normali, fra molte virgolette, prima del coronavirus, per patologie polmonari legate all'ambiente o diciamo pure, insomma, quanti tumori, insomma, ci stanno e sono sempre di più, e i morti che da questo ne deriva rispetto a quanti morti sta facendo questo periodo ascrivibile, insomma, alla diffusione del coronavirus, insomma, il bilancio, diciamo, è pure positivo, no, perché questo è un paradosso, ovviamente, insomma, no, da questo punto di vista, però, insomma, la dice lunga, poi, come ovviamente tutte le cose sono state, insomma, ampiamente dette e ridette fra la pubblicistica, la cattiva informazione a Sevano, che se va, che va a colpevolizzare ovviamente chi sta, insomma, staccato, c'è bisogno un attimo di un po' d'aria, insomma, quindi, diciamo, poi diversamente, come un po' la pubblicità che fa la cosa, no, l'ENI in televisione, no, l'ENI che è quella che fa gli idrocarburi e quindi tutto il ciclo industriale, macchine, eccetera, e poi gli dice l'ENI senza di te non è nessuno, personalizzando, insomma, colpevolizzando più o meno lo spettatore, diciamo. L'altro piccolo notazione era quella della sedicia, sempre in questi servizi di Rai News, che c'è sta un codice, non so se sia una cosina, cosa diciamo formale, se esiste o meno, insomma, il codice blu o una cosa che è andata in questi giorni in Lombardia, perché dice tutti i pazienti vecchi, anziani, insomma, non possono assicurare che si fanno i palliativi, quindi sono codice blu, insomma, e sto dato penso sia quello, ovviamente non siamo scienziati, però, insomma, o insomma statistici, però mi sembra del tutto evidente, con un po' di strano coso, il realismo, che le morti, il numero così di morti è riferibile chiaramente alla impossibilità degli ospedali di curare tutta questa gente, insomma. E quindi, dice, l'ultima cosa, scusate un po' la lunghezza, l'ultima cosa che volevo dire è che da una parte allora bisogna lavorare, insomma, sulla medicina preventiva, no? Una cosa così talmente facile a dirsi quanto poi difficile da applicarla, riferito alle realtà, insomma, che danno una voce diversa, che si oppongono, no? Questi fanno chiaramente, giustamente, ovviamente, le trasmissioni, le cose, lo sforzo onorevolissimo di parlare della sanità, di sfasciare la sanità, ricordiamoci pure l'altro, il San Giacomo chiuso 20 anni fa, mi sembra, quando erano 500 anni che stava aperto, sempre per favorire, insomma, i buchi del bilancio delle regioni, allora era Marrazzo, diciamo. Allora, dicevo prima, insomma, scusate, esatto, parlo in frasca, dicevo questa cosa della prevenzione, ovvero quanto bisognerebbe, quando sarà possibile, insomma, farlo, ma pure sin da subito, non aspettare i simposi degli scienziati, nel poter costruire con le, insomma, con le conoscenze, con i compagni più esperti o quant'altro, insomma, delle relazioni fra questa diffusione dei virus e l'ambiente, insomma, cosa la radio sta leggermente già facendo, chiaramente, e, insomma, e poi portare a responsabilizzare questo movimento che, insomma, si è manifestato in tempi, insomma, precedenti sull'ambiente, questa sensibilità forse più diffusa, in cui oltre a parlare tante cose bisognerebbe parlare, come notava spesso la radio, del nucleare, bisogna parlare di queste relazioni fra ambiente e spostare la contraddizione ovviamente più avanti come si può. Grazie, scusate la lunghezza.
Grazie a te, ciao. Ciao. Allora, come è normale, le sollecitazioni dei compagni ascoltatori e ascoltatrici sono molteplici e soprattutto tendono ad allargare, no, la problematica specifica di questa infezione, di questo coronavirus, a tutto quello che ci circonda, come è fatta la società stessa, come si è sviluppata, qual è il modello di sviluppo, le abitudini, i comportamenti, soprattutto i ritmi di vita, il lavoro, tutte queste cose qui, dall'inquinamento, eccetera. Noi certo sono tutte cose sacrosante e giuste, mettere ordine in questo, non è che vogliamo mettere ordine, però vorremmo anche individuare delle priorità in questo momento, no? E fermo restando che tutti questi aspetti, tutte queste discussioni, sicuramente troveremo il modo di svilupparle qui in radio, ma auspichiamo soprattutto nei movimenti però insomma adesso noi perché il messaggio che ci arriva dal potere è questo: ci parlano di tutto, colpevolizzano i comportamenti individuali, non uscite da casa, è colpa vostra e così via, pur di non parlare delle pecche che ci stanno nel sistema sanitario. Questo insomma è il problema, ci sembra proprio impellente.
Certo, che poi è lo stesso atteggiamento che fanno con l'ambiente.
Scusate se magari mentre parliamo non riusciamo sempre a rispondere, quindi invitiamo chi stava chiamando a richiamare, perché ci sono questi momenti di difficoltà, e quindi 06 49 17 50 al telefono. E poi insomma oggi tra l'altro volevamo pure che cosa sta facendo il governo, no? Quali provvedimenti, che cosa è stato deciso, quindi parlare anche di questo.
Sì, dopo faremo anche un focus sul lavoro. Noi quello anche su cui ci stiamo concentrando, sì, sono le azioni sulla sanità. C'è una telefonata, ovviamente lasciamo la parola.
Buona fortuna.
Sei in onda, Sei in onda.
Buongiorno a tutti. Questa è una situazione d'emergenza, non è vero? Bene, in situazione d'emergenza, acquisiscono alla Repubblica tutte le case di cura private, i grandi patrimoni vengono requisiti nell'interesse della Repubblica, cioè per finalità pubbliche. Le armi non si comprano né adesso né mai più. Si confiscano i patrimoni di coloro i quali hanno firmato contratti plurimiliardari per l'acquisto di strumenti di morte, come cacciabombardieri e altre armi. In Francia, a quanto sembra, ognuno può controllare, viene requisito tutto quanto è necessario per combattere questa infezione. Io penso che se questo viene fatto, e questi vertici della Repubblica hanno il dovere costituzionale, insomma per legge, di parlare e non parlare di bilanci che non possono essere sforati. In altre parole, del bilancio non ce ne importa assolutamente niente. Le persone deve essere curata, la persona deve essere curata. Non dobbiamo fare, come già qualcuno ha osservato, nessun piacere all'INPS. Cosa vuol dire? Che se muoiono molti anziani, l'INPS si vedrà, diciamo, favorita, perché non pagherà l'intera pensione, non la pagherà affatto. Quindi se questo viene fatto in situazioni di questo tipo, io penso che questa, diciamo, azione per fronteggiare questa infezione può essere, diciamo così, più positiva. Un'altra domanda: è vero o non è vero che si stanno facendo delle manovre militari della NATO? La domanda è: se così fosse, in questo momento, signori generali italiani e non, vi pare il momento di pensare alle manovre militari in tutta Europa, quando pare che tutta Europa sia affetta da questa grave emergenza?
Ok, grazie.
È questo. Buona giornata, grazie, buona giornata, e
grazie. Ecco,
prendi l'altro.
Sì, c'è un'altra telefonata. Pronto? Pronto, sei in onda?
Pronto?
Sì, sei in onda. Puoi parlare?
Pronto,
Sì, sì, ti posso sentiamo. Parlare? Sì, ti sentiamo.
Oh, ok. Ciao, buongiorno a tutte e tutte. Allora, io vorrei fare un po' di ragionamenti sulle proposte che faceva Lorenzo, e anche i compagni sono intervenuti prima di me. Io credo, va bene, il problema della sanità, ne stiamo parlando da domenica, e va bene così, sul problema comunque come muoverci e quant'altro. Beh, io penso, sì, Lorenzo ha detto una cosa vera, no? La sanità in Spagna ha requisito subito le cliniche e gli ospedali privati per appunto sopperire, diciamo, questa emergenza del coronavirus. Io penso che anche noi dovremmo fare questo, cioè dovremmo fare questo, ma come farlo però? Farlo tutti insieme, sì, ho sentito anche l'ex lavoratore dello Spallanzani prima che diceva, no? Comunque di mobilitazione, di fare assemblee e fare portare avanti questo problema. Io penso che il problema maggiore è proprio questo, cioè con tutte queste cose che stanno accadendo giorno dopo giorno, sempre più restrittivi per quanto riguarda noi, cioè
che non ci possiamo muovere, non ci possiamo fare una manifestazione, non ci possiamo vedere neanche per organizzare delle assemblee. Il punto è proprio questo. Io penso che per poter fare tutto questo, intanto bisogna chiedere al governo di fare i vaccini, i tamponi per tutti e tutte, perché solo così possiamo aver modo di riuscire fuori, esprimere i nostri pensieri, fare le nostre vertenze, i nostri conflitti, sia per quanto riguarda la sanità, ma per tutte le cose che non vanno bene in questo momento. Anche perché sul lavoro ci stanno tante persone che ormai lavoravano a nero, non possono più lavorare, e quindi erano già persone con quel disagio, comunque, che non riuscivano a mettere a punto il pranzo con la cena insieme, e fra una settimana saranno proprio senza più viveri. Perché lo Stato quale rimborso darà a queste persone? E poi un'altra cosa, appunto, mi rimborso pure di tutti gli altri negozi e attività che sono state chiuse. Cioè, non può andare bene questo punto, che c'è un rimborso, sto leggendo e sentendo, di 500 euro al mese. Ma uno che c'è un'attività, un negozio aperto e deve pagare l'affitto della casa e comunque c'è una famiglia, come fa a andare? Non può abbassare 500 euro al mese. L'ultimo punto che voglio dire è per quanto riguarda appunto i senza tetto, perché io faccio parte del movimento per il diritto all'abitare, stanno sanzionando ancora tutti i giorni queste persone che non hanno un tetto. Quindi io direi di fare un punto su queste cose qua, cioè fare un'avvertenza forte, farci sentire in qualche modo, in qualche maniera, uscire e manifestare i nostri diritti, appunto, che ci stanno togliendo giorno dopo giorno, come la libertà. Grazie.
Grazie a te, ciao.
Grazie di quest'ultimo intervento. Volevamo fare alcune considerazioni anche rispetto all'intervento che l'ha preceduto. Chiaramente non possiamo che essere d'accordo con i temi messi all'attenzione degli ascoltatori e delle ascoltatrici, che riguardano, poi riprendono in qualche modo anche i 5 punti che già Lorenzo a inizio trasmissione ha espresso. E quindi volevamo provare un pochetto, anche se in maniera molto rapida, a soffermarci su quelli che sono le risposte che, diciamo, il decreto che è stato pubblicato il 17 notte, che quindi è stato si è iniziato a conoscere, si è avuto il testo in mano soltanto ieri mattina. Il decreto, appunto, cosiddetto Cura Italia, così l'hanno chiamato, perché poi da qualche tempo a sta parte va de moda da dei titoli così a effetto ai vari decreti, e che in qualche modo ricomprende tutte le norme che intervengono a fronte di questa situazione rispetto a quello che è una serie di problematiche che partono dalle carenze della sanità, di cui abbiamo più volte detto, e poi si estendono alle problematiche relative al reddito per chi perde il lavoro, le attività che è in corso, alle questioni relative alla scuola, fino al tema della giustizia e del sostegno, ovviamente, che non manca mai, alle imprese e alla finanza. Ecco, rispetto quindi a un panorama estremamente vasto, credo che leggendolo, al di là della particolare norma, articolo questo, articolo quell'altro, fra l'altro sono 127 articoli e come sempre anche abbastanza complicati nella loro esposizione, dicevo, però al di là del particolare dei singoli articoli ci sono alcuni elementi che a nostro avviso sono comuni, attraversano tutto quanto il decreto. In primo luogo il carattere dell'emergenzialità. Noi più volte nelle trasmissioni precedenti abbiamo sottolineato come, per esempio, la condizione di difficoltà della sanità pubblica non è una condizione che nasce con il Covid. Il Covid-19 non ha fatto altro che portarla, diciamo, all'attenzione e alla vista di tutti e tutte, ma è una condizione che deriva, insomma, da i decenni di taglio e tutte le cose che già sono state dette e che quindi non voglio ripetere. Ma invece quello che viene previsto all'interno di questo decreto sono unicamente, diciamo, 3 ordini di interventi per quanto riguarda l'aspetto sanitario. Un intervento rivolto al personale, quindi facilitando e velocizzando le assunzioni, ma sempre in tutti i casi assunzioni di carattere precario, cioè a termine di 6 mesi, legati quindi strettamente ed esclusivamente al tema appunto del Covid-19. Addirittura si dice che vengono fatti gli stanziamenti per il straordinario, per il personale sanitario impiegato nelle attività del Covid-19, come se questo stress che subisce la sanità pubblica non si riversi pure in tutti gli altri reparti, per cui magari te ritrovi da solo a lavorare in un reparto perché tutti gli altri sono stati spostati alla cosiddetta emergenza e neanche c'hai magari i fondi per il pagamento degli straordinari. Quindi un intervento sul piano del personale che è solo provvisorio, di passaggio, non è che dice prendo coscienza della situazione e quindi da qui riparto a ricostruire una sanità pubblica all'altezza delle necessità della popolazione. No, intervengo qui 6 mesi o poco più e poi dopo tutto come prima. Questo sul
quindi,
piano
per chiarire, questo intervento straordinario sulla sanità, 1 miliardo, non ricordo adesso la cifra esatta, è proprio contingente, non è niente di strutturale, insomma.
No, non c'è niente di strutturale perché sono divisi, dicevo appunto, su 3 aspetti, questo che citavo rispetto al personale insieme alle questioni che velocizzano l'assunzione dei neolaureati sia in infermeria sia in medicina, ma che poi sono pure lì assunzioni temporanee. Poi un secondo aspetto che è quello enorme del finanziamento della sanità privata, perché ci sono tutta una serie di interventi relativi all'utilizzo delle strutture private, alla possibilità di utilizzare le strutture private per affrontare questo problematico, ma viene chiaramente detto che laddove appunto viene presa questa decisione di richiedere di poter utilizzare strutture private sia convenzionate sia non convenzionate, quindi anche private pure, comunque gli verrà dato un indennizzo di valore di mercato, quindi esattamente questo è detto, non è dice amo stabilito e te damo 10 euro per far vedere che siamo per non fa che è gratis, no, con valore di mercato in uso o in proprietà, perché se io ti chiedo un letto, no? Cioè una stanza per meglio dire, magari quella stanza la uso per un periodo e ti pago il canone d'uso. Qualora invece ti chiedo dei materiali che si consumano, quindi diventa in proprietà, io te pago interamente il valore, sempre ripeto, di mercato, no? Un valore stabilito. Quindi un ricorso alla sanità privata che si muove sempre su un terreno di laude prebende da parte del denaro,
cioè,
nostro.
È un affare ancora una volta per la sanità privata, perché poi conosciamo i prezzi del mercato, magari ti danno una prestazione anche scadente ma te la fanno pagare all'ira di Dio, insomma, che...
Assolutamente sì. E il terzo aspetto è quello dell'intervento per la, diciamo così, la costruzione di quello che è necessario alla sanità, pure questo per in maniera di passaggio, cioè appunto per rimanere a noi qui a Roma. Non è che si è ipotizzato di riattivare il Forlanini, visto di cui si è parlato tanto, in maniera strutturale, e costruire magari un polo specifico rispetto alle malattie polmonari. Fra l'altro già prima del Covid sappiamo quanto diffusa è i problemi bronco, poi io non so bravo con i termini medici, comunque insomma i problemi respiratori cronici che affliggono migliaia e migliaia di persone, ma si pensa appunto a stanziamenti volti a costituire ospedali di fortuna, come il caso della Fiera di Milano, per fare un esempio che è sempre sulla bocca di tutti in questi giorni, oltretutto facendolo attraverso, ovviamente questo è comprensibile, però stante la situazione che c'è nel nostro paese, credo anche preoccupante, cioè quello di superare per la questione dell'emergenza qualunque regola dal punto di vista del piano regolatore, dei vincoli ambientali, paesaggisti e di qualunque genere nella costruzione di qualunque struttura che dovesse risultare necessaria. Questione del Covid, nella quale è compreso fra l'altro anche la questione, pure lì laudamente pagata a prezzi di mercato, della requisizione di eventuali alberghi vuoti o altre strutture di questo tipo per mettere le persone diciamo che magari stanno in convalescenza. Quindi diciamo, sul lato della sanità questo decreto non ci dà nulla di nuovo, di innovativo, ci dà una situazione che sì, probabilmente nella contingenza specifica porterà un minimo, ma credo molto un minimo di respiro alle strutture, ma non si va oltre a questo. Ora c'è una telefonata, per cui non so se la prendiamo, se no poi magari ci spostiamo su altri due aspetti. Poi ovviamente, come detto, è enorme questo decreto, quindi ci sarebbe tanto tempo da parlare, però due aspetti che riguardano
sì,
il lavoro.
Allora prendiamo questa telefonata, sei in onda, puoi parlare.
Sì, volevo intervenire su questa questione del decreto. Secondo me è peggio di come la state mettendo voi, perché rispetto per esempio alla questione della requisizione, se non ho letto male, mentre è valida la requisizione per gli alberghi appunto, per quanto riguarda tutta la questione sanitaria si limita soltanto ai beni mobili. Cioè non è che ti sequestrano appunto la stanza o la clinica, ti possono sequestrare le requisiti, le mascherine, i respiratori, queste cose qua, perché appunto parla di beni mobili, non si parla di strutture sanitarie.
Il decreto, proprio ti leggo il pezzetto, dice sì. Fino al termine dello stato di emergenza dichiarato bla bla bla, il capo del Dipartimento della Protezione Civile può disporre nei limiti delle risorse disponibili eccetera, anche su richiesta del commissario straordinario eccetera, la requisizione in uso o in proprietà da ogni soggetto pubblico o privato di presidi sanitari e medico-chirurgici, nonché di beni mobili di qualsiasi genere, eccetera, eccetera.
No, i presidi sanitari sarebbero le mascherine, sarebbero i guanti.
No,
non penso siano le strutture, tant'è sì, che sì. Dice specifica tutti i beni mobili, cioè
dice nonché di beni mobili, cioè dice inoltre forse.
Beh, secondo me è da vedere, perché voglio dire, mentre su quella spagnola, come avete visto, non c'è ombra di dubbio, insomma, no? Rispetto al fatto che mo c'è una situazione di emergenza, comando io, quindi dovete mettere a disposizione tutto quello che c'avete. Questa qua secondo me è un po' da valutare, perché francamente è una formulazione
diciamo
un po' ambigua.
Ambigua.
Dopodiché un'altra questione che forse torno un po' indietro, scusatemi.
No,
però
figurati, vai.
È una questione secondo me molto importante, perché tra l'altro io sono a Monteverde, quindi vivo direttamente la questione del Forlanini, Spallanzani eccetera. Io francamente appunto non so quanto si possa puntare sulla battaglia del Forlanini, perché chiaramente si espone al fatto della questione dei tempi eccetera eccetera. La questione fondamentale secondo me, che rappresenta proprio il paradigma di come vedono loro la sanità e il rapporto col privato, è il Columbus. Cioè lì praticamente noi avevamo una struttura decotta che era fallita, c'erano le vertenze dei lavoratori appunto perché non c'erano gli stipendi eccetera, che praticamente Zingaretti, invece di fare una proposta di acquisto, ha preso e ha detto: sai che c'è, mo te sistemo io, te la prendo io, te la accredito come struttura Covid. Ci ha messo 40 miliardi l'ENI per pagare tutta la ristrutturazione, anche in altre cose, non solo per il Columbus, comunque ci ha messo i soldi del coso. Hanno fatto una sottoscrizione privata direttamente questi della Fondazione Gemelli, cioè hanno preso soldi a destra e a manca, e in più praticamente ci hanno adesso una struttura che chiaramente sarà piena zeppa di persone e che verrà pagata per quanto riguarda le prestazioni da regione, dal Servizio Sanitario Nazionale e comunque dalla regione. Quindi voglio dire, lì c'è proprio la cosa lampante, perché Zingaretti poteva benissimo acquisirla e farla diventare a tutto tondo una struttura pubblica. Cioè questa cosa ora, con tutti figurati le critiche che possiamo muovere, che sono assolutamente fondate, perché da 40 anni a questa parte, se vedete la curva della carenza dei tagli di posti letto e strutture pubbliche, è una costante nel corso degli ultimi 40 anni. Però voglio dire, a fine degli anni 90, se vi ricordate, il San Raffaele, quello che era San Raffaele a raccordo a Mostacciano, stava fallendo e la Bindi ha fatto una proposta d'acquisto e adesso è Regina Elena. Quindi voglio dire, le possibilità ci stanno in una situazione normale, figuriamoci adesso che siamo veramente in una situazione emergenziale. Quindi quella è stata una scelta politica precisa di voler fare un favore a qualcuno, che voglio dire, non voglio ricordare i momenti delle risate al telefono di qualcuno, però chiaramente immaginate voi che quando è scoppiata sta cosa qualcuno, diciamo, ha capito subito che quello poteva essere un affare, sì. Il Columbus che non sapeva più che facce, sì, quindi sì. Mi sembra che sia veramente un esempio paradigmatico, è una di quelle battaglie che bisognerebbe portare avanti. L'altra questione, io penso che, appunto, come si diceva pure prima, quando è intervenuto il compagno che era un ex ospedaliero dello Spallanzani, cerchiamo di capire concretamente pure come poter aiutare i lavoratori delle strutture sanitarie. Cioè qui noi, appunto, siamo qua, capiamo come concretamente possiamo dare una mano a chi sta lì in trincea ogni giorno con turni massacranti, che lo erano già da prima tra l'altro, e se appunto ci abbiamo contatti diretti, come sappiamo che ci stanno, perché insomma il coordinamento sanitario a Roma si è mosso molto bene in questi anni e c'ha compagni che stanno nelle varie strutture, se riusciamo a capire come muoversi concretamente, perché poi chiaramente va bene la denuncia, è assolutamente necessaria, però in questo momento dobbiamo dare anche un supporto concreto, io penso, anche perché si sta creando un clima che comincia a diventare pericoloso, perché chiaramente, se vedete, adesso si comincia a alzare tutto il casino sul fatto di chi va a correre, chi non va a correre, chi porta fuori il cane. Quindi ecco, prima di arrivare a scannarci pure tra di noi per strada, perché magari io sono sceso sotto a fumarmi una sigaretta con le scarpe da ginnastica, cerchiamo di dare pure un senso concreto al nostro agire, oltre alla denuncia assolutamente necessaria che dobbiamo portare avanti.
D'accordo.
Vi ringrazio per la cosa, è molto interessante la trasmissione che state portando avanti, questa assemblea che portate avanti da giorni.
Grazie, ciao. Ciao.
Ciao.
Grazie, allora, naturalmente nessuno voleva sminuire le critiche rispetto all'intervento sulla sanità o quanto è stato detto sul Columbus, ecco, condividiamo pienamente, era solo una questione così.
Sì, io credo che insomma, una brevissima non precisazione ma insomma, finalizzazione, il discorso del Forlanini, giustamente il compagno diceva però parlavo se chiaro, Forlanini sta lì da rimettere la posta. Certamente è così, è come dice lui, in questo momento però serve agitarlo emblematicamente, sottolineerei questo aspetto, proprio perché è uno dei più grossi ospedali che c'era a Roma, con una certa tradizione, chiuso, quindi dice in questo momento salta agli occhi, no? Poi è vero che le difficoltà pratiche fanno emergere la vicenda del Columbus come proprio la pietra di paragone, che in questa situazione d'emergenza, come in tutte le situazioni d'emergenza, ricordava giustamente il terremoto, ci si ficcano proprio gli speculatori e gli amici degli speculatori, quindi in primis tutti la classe dirigente politica di sto paese, in cui poi si realizzano affari di questo tipo. Sul discorso concreto di prendere diciamo in esame e a supporto la situazione del settore sanitario, certamente qui la riflessione collettiva è importantissima, perché, ed è quello che stiamo facendo proprio in questi giorni, è il fatto di superare proprio gli ostacoli che questo virus di per sé, lo dicevo stamattina, qual è la difficoltà che ci ha immesso proprio tra compagni e compagne questa situazione. perché ci impedisce di fare quello che solitamente siamo, è la nostra propria attitudine naturale a fare, quella di discutere, riunirci, soprattutto riunirci, manifestare, fare assemblee, fare riunioni, manifestare, protestare. Questo di fatto te lo impedisce, perché devi rispettare ste regole che hanno pure un senso, e allora ecco l'importanza, no, di restituire in questi momenti attraverso la radio proprio questa possibilità non fisica ma molto molto vicina alla fisicità in qualche modo di poter ancora discutere e immaginare, progettare oltre che riflettere. Insomma, c'è un'altra telefonata, io la prendiamo, quindi
già preso.
Sì, una rossa.
Pronto, sei in onda?
No, gli hai levato l'occa, rimetti l'occa. Pronto?
Ci scusiamo, invitiamo il compagno o la compagna, non so, a richiamare, perché c'è caduta la linea, colpa nostra. Intanto, se volete proseguire voi.
Sì, aggiungerei sul tema Columbus anche una denuncia che viene da DL Cobas, vicino, che in pratica denuncia che vicino alla fiera di Milano, che stanno trasformando in un ospedale da campo, c'è il cosiddetto vecchio monoblocco. Un ospedale,
ecco, ti metto in onda.
Un ospedale ancora tutto attrezzato e mai aperto per varie vicissitudini economiche. Lascio la parola però alla telefonata.
Pronto, stavolta dovresti
in diretta,
essere in onda.
Sì, è da tre ore che ci sto a provare. Senti, rimane il fatto che io c'ho il culetto più bello del mondo. Secondo, c'ho il culetto più bello del mondo. Detto, sono Krishna, sai chi è Krishna? Un amico di Dio.
Mettilo alla finestra il culetto, così i vicini te lo guardano.
Vabbè,
grazie, ciao.
Vabbè, è il bello della diretta, no? Non so che devo dire.
Diciamo, oltretutto in questi giorni di isolamento costretto, uno magari sente una radio e c'ha pure il modo di sfogarsi e tirar fuori qualcosa. Scusa, stavi dicendo alla situazione di Milano.
Ho finito dicendo che accanto, come denunciano la DL Cobas, accanto alla fiera di Milano c'è un ospedale attrezzato e mai aperto per varie vicissitudini economiche, speculazioni e così via, però sta veramente a pochi metri, la riapertura è facilissima. E per quanto riguarda Roma, anche trovare dei posti subito è molto facile in realtà, perché molti ospedali, fra cui ad esempio il Policlinico Umberto I in particolare, solo negli ultimi 5 anni ha visto ridotto di circa 1000 i posti letto, e ci sono varie strutture, reparti che ovviamente sono pronti, non sono al degrado e all'abbandono, ma che sono vuoti. Ecco, come sempre è la volontà politica che indirizza le scelte, e la volontà politica che le sta indirizzando in questo momento guarda più al privato che all'interesse pubblico. Però lascio la parola alla disamina del decreto.
No, appunto, come dicevo, fare la disamina puntuale ci vorrebbe una settimana, quindi ci limitiamo ad alcuni aspetti. In questo volevo passare, no, abbiamo visto sull'aspetto sanitario come ancora una volta ci troviamo di fronte a regalie ai privati da un lato e a sfruttamento dei lavoratori dall'altra. Un altro elemento secondo me emblematico, anche perché in questo periodo comunque si è reso protagonista di interventi, è il comparto della sicurezza, cioè tutti gli interventi relativi sia in specifico alla situazione della detenzione e sia relativamente alla gestione della giustizia, diciamo così, in generale. E allora qui, da un lato, vabbè, c'è gli ovvi provvedimenti che rinviano i termini, le prescrizioni, impicci e imbrogli su tutti gli aspetti della giustizia amministrativa, contabile, penale, civile e così via, e con alcune eccezioni, va bene. Ci sono poi alcuni aspetti che pure qui attestano l'attenzione che mai manca verso le forze dell'ordine, i militari e così via, con stanziamenti dal punto di vista del pagamento di straordinari, delle dispositivi di protezione e così via in loro favore. E poi veniamo, diciamo, al capitolo che per certi aspetti ci può interessare di più, che è quello, o comunque che è stato più in attenzione in questo periodo, che è quello del che è quello relativo al carcere. Allora, rispetto alla questione del carcere, diciamo, la risposta a quelle che sono stati i momenti di agitazione che i detenuti e le detenute hanno messo in piedi nei scorsi giorni, e che peraltro non ci dobbiamo scordare, hanno visto 12 detenuti appunto perdere la vita per questa cosa. E, rispetto a questo c'è una situazione un po' ambivalente, perché da un lato ci sono degli interventi apparentemente di riduzione della presenza in carcere, dico apparentemente perché con una serie di eccezioni che non so, poi io non sono esperto in materia, ma una serie di eccezioni che renderanno probabilmente la fruizione di questi interventi di riduzione della presenza in carcere molto ridotto rispetto a quello che avrebbe potuto essere. Per dire una cosa, per esempio, si dispone fino al 30 giugno 2020, quindi in maniera temporanea, l'arresto ai domiciliari per tutti coloro i quali hanno pene inferiori ai 18 mesi da scontare al momento. Peccato che da questi sono esclusi tutta una serie di detenuti, fra cui coloro i quali hanno partecipato alle mobilitazioni del 7 marzo 2020, quindi proprio coloro i quali sono stati i protagonisti delle battaglie proprio per ottenere questi risultati, oltre che naturalmente i recidivi, i detenuti che hanno subito provvedimenti disciplinari e così via, quindi situazioni insomma che li riducono ugualmente. E, poi si parla che per i minorenni, sempre sotto i 18 mesi, e per chi ha appena inferiore ai 6 mesi, gli SMS, inferiori fino a 6 mesi, gli esemettano il braccialetto elettronico, e chi gli sono rimasti da espiare meno dei 6 mesi venga liberato senza ulteriori controlli. E inoltre viene fatto un provvedimento con la possibilità di estendere i permessi, le licenze per i semiliberi fino al 30 giugno 2020. Da un'altra parte però dello stesso decreto viene contemporaneamente detto che è possibile interrompere da parte della Commissione Sanitaria del Carcere, interrompere la fruizione sia della semilibertà, sia dei permessi, sia del lavoro all'esterno per ragioni di salute, cioè nel senso per evitare che il detenuto andando fuori e poi rientrando in carcere possa portare il virus all'interno. Quindi da un'altra parte in qualche modo si diceva: vabbè, state lì, se voi piate morite fra di voi.
Vabbè, è il comma 22 insomma in qualche sì, modo, cioè non ne vieni fuori, è una trappola terribile.
Esatto, il comma 22, si potrebbe dire così. Ora uno ride, ma è una situazione estremamente tragica, per cui è una risata amara chiaramente, però con questo pure dà la misura di come si risponde a quella che è un altro, tra l'altro, dei punti che noi abbiamo evidenziato nella piattaforma.
Tra l'altro, come dicevano nei scorsi giorni varie telefonate di parenti tenuti in carcere, sembra che comunque i primi casi positivi all'interno dei carceri, mi sembra Re Bibbia e Rieti, già ci siano, ovviamente tenuti nascosti, nei giornali non ci dicono niente, e questo ovviamente non fa che favorire la giusta paura dei detenuti e delle detenute, anche perché ricordiamo che per queste leggi folli dentro i carceri ci sono tantissimi tossicodipendenti, tantissimi e tantissimi immunodepressi, e quindi un virus del genere potrebbe veramente fare una mattanza con una mortalità molto più alta che nella popolazione normale, diciamo.
Una popolazione esterna, sì, tra l'altro proprio perché facevi riferimento ai parenti, è importante sottolineare che questo decreto conferma il fatto che c'è una forte restrizione nella possibilità dei colloqui, nel senso che i colloqui si possono fare, ma si possono fare soltanto attraverso il vetro e il citofono. Se il carcere non è dotato di questa strumentazione, allora può sospenderti il colloquio, eventualmente aumentare le telefonate, ma voi capite bene che per un detenuto o una detenuta fare una telefonata a un parente o averlo di fronte non è esattamente la stessa cosa, per cui diciamo in qualche modo quello che si mette in campo è un meccanismo di ulteriore chiusura e separazione del mondo carcerario dalla società esterna, cioè esattamente l'opposto di quella che è la richiesta che da loro veniva. E per concludere questo quadro rispetto al decreto, perché ovviamente ci sono un milione di cose e naturalmente una fetta sicuramente maggioritaria o comunque estremamente maggioritaria dei famosi 25 miliardi che sono stati messi in campo per questo decreto è spesa in interventi di carattere finanziario, di sostegno alle imprese, quindi interventi che non hanno effetti diretti sulle famiglie e sui lavoratori e le lavoratrici. Però appunto due parole, perché secondo noi introducono anche a un dopo, a parte che sto dopo a sto punto tocca vedere quando sarà, comunque a un dopo coronavirus, oramai va di moda, no? ACDC, non più avanti Cristo e dopo Cristo, ma avanti coronavirus e dopo coronavirus. E quindi che sono il tema della scuola e il tema del lavoro. Cioè sulla scuola ci sono tutta una serie di interventi volti a finanziare l'acquisizione da parte delle scuole di ogni ordine e grado, delle università e così via, di tutti i dispositivi utili alla didattica a distanza. Ora, da un certo punto di vista potrebbe essere anche ragionevole rispetto alla situazione concreta, ma è chiaro che sono un discorso che poi i compagni e le compagne dell'Ora e Buco fanno sicuramente meglio di me, che ci indica anche una certa direzione su come si vuole impostare la didattica pure successivamente a questa vicenda, tant'è vero che pure qua ci sono delle forti contraddizioni rispetto a questa ricerca di favorire la didattica a distanza e poi una concreta indifferenza verso le condizioni, per esempio, dei tanti supplenti, dove addirittura si dice una cosa, secondo me non so neanche se potrebbe essere considerata costituzionale, se ce ne fregasse qualcosa, dove si dice: se tu sei un supplente che sei dotato di strumenti tecnologici per fare didattica a distanza con strumenti tuoi personali, non della scuola, e quindi fai la didattica a distanza, le scuole possono pagarti per il periodo in cui fai la didattica a distanza. Se invece non ce l'hai, mi dispiace, hai perso l'occasione, ritenta sarai più fortunato in qualche modo. Quindi una cosa che non si capisce. E sul lato del lavoro ugualmente, pure qui non si assiste a nessun intervento di carattere strutturale per mettere in sicurezza la condizione delle lavoratrici e dei lavoratori, perché parliamoci chiaro, è chiaro che questo virus fa paura a tutti e a tutte, però non possiamo dimenticarci che ogni anno muoiono 1200-1300 lavoratori e lavoratrici sul posto di lavoro, quindi che le condizioni di insicurezza sono una presenza costante. Allora qui da un lato abbiamo il massimo che viene detto è: se fate un lavoro dove non è possibile mantenere un metro di distanza da quello che vi lavora vicino, siete autorizzati a mettervi le mascherine che si usano negli ospedali. Grazie, vi ringrazio sentitamente, ma di interventi eccetera per bloccare la produzione non se ne parla proprio, se non nei termini di finanziare attraverso la cassa integrazione e anche attraverso finanziamenti diretti le imprese per poter interrompere la produzione per alcuni giorni per riorganizzare e ristrutturare l'ambiente di lavoro con la finalità di aumentare, diciamo, le distanze e queste cose qua. Quindi in tante occasioni probabilmente sarà anche appunto un'occasione per farsi qualche lavoro di ristrutturazione a carico delle persone. Perché poi sul piano dei lavoratori, quello che si prevede è un massimo di 9 settimane di cassa integrazione straordinaria per tutti. In questo c'è da dire che sono stati abbastanza equanimi, perché hanno esteso questa possibilità perfino alle imprese con un solo dipendente, ma insomma è una cosa abbastanza risibile rispetto a un fatto, questo del coronavirus, che produce degli effetti drastici nella condizione dei lavoratori e delle lavoratrici, che non termineranno fra 9 settimane, ma in molti casi sono definitivi, oltre che per le migliaia di persone che perdono il lavoro in quanto precario o lavorano in nero, ma anche per tutte quelle situazioni apparentemente più stabili, ma che non supereranno questa vicenda, anche perché in qualche modo è anche una spinta a una serie di innovazioni nei processi di produzione, sia sul piano dell'automazione sia sul piano dell'organizzazione del lavoro, che naturalmente andranno a ridurre i posti di lavoro. Un'ultima battuta, così giusto per stemperare il tutto, no? E allora, per tutti quanti, una serie di categorie, dai commercianti al libero professionista, all'artigiano, al lavoratore dipendente stagionale e così via, è previsto che, vista sta situazione, gli vengano dati 600 euro per il mese di marzo, solo ed esclusivamente per il mese di marzo. Poi aprile e maggio se la vedranno. Soltanto per i giudici di pace invece è previsto per 3 mesi 600 euro in quanto magistrati onorari, ma non sappiamo perché questa simpatica trovata.
E hanno comunque altri redditi probabilmente, perché uno non è che di lavoro fa il giudice di pace. Comunque, un'aggiunta a questo, si parla in questi giorni dell'esclusione delle colf, uso il femminile perché insomma non è proprio la totalità, e dei badanti e delle badanti, che pure in Italia sono una realtà enorme, sono completamente esclusi. Allora io credo che chi ha queste persone e può quantomeno, non dico pagare ovviamente l'intero, perché poi comunque molte di queste persone non vanno a lavorare, perché ovviamente pure loro hanno paura, hanno problemi a spostarsi eccetera. Comunque su questo si chiacchiera insomma di un intervento statale, però non, su questo decreto comunque non c'è
assolutamente nulla. Confermo che fanno parte di quei tanti. Invece in compenso viene prevista una modifica per cui è possibile lavorare gratuitamente nelle imprese agricole fino al 6° grado di parentela, che io non so manco il 6° grado di parentela a cosa equivalga.
Che è una telefonata, quindi la prendiamo. Prego. Pronto, sei in onda, puoi parlare.
Sì, pronto, buongiorno. Io volevo fare un piccolo intervento su un'esperienza personale, che praticamente io sono 3 giorni che cerco di mettermi in contatto con l'INPS, perché io sono una lavoratrice autonoma, anzi ho i contratti a chiamata per quanto riguarda il turismo, e praticamente io sto in disoccupazione da dicembre. Ho ricevuto la prima rata di disoccupazione per un contratto di 5 mesi e il mese di marzo non mi è arrivata più la disoccupazione. Non so che è successo, giustamente io lavoro con i turisti, lavoro negli hotel, per cui sto cercando di mettermi in contatto con l'INPS online, perché hanno chiuso tutti gli uffici naturalmente, e non mi riesce di capire come mai questa disoccupazione è stata praticamente bloccata. Capito come? Cioè, tu mi blocchi la disoccupazione, io lavoro con i turisti. E inoltre so che a molte persone sono stati bloccati i redditi di cittadinanza. Ecco, io dico, ma adesso la burocrazia non funziona, quindi come pensano di darci a noi lavoratori dipendenti, i lavoratori autonomi con contratti precari, di darci 600 euro al mese? Che addirittura una disoccupazione che io dovrò prendere per 4-5 mesi non mi arriva. Cioè è una cosa allucinante. Tra le altre cose ho sentito Forza Italia che chiedeva l'interruzione, voleva fare questo esposto al governo per chiedere l'interruzione dei redditi di cittadinanza.
Certo. quando la si chiede l'estensione. No, comunque rispetto, dico, quando al contrario sarebbe logico estenderlo a tutti, e peraltro anche con un valore più significativo di quello che viene attualmente erogato. Rispetto all'esperienza tua specifica, ovviamente non ti sappiamo rispondere. In linea massima, in teoria l'INPS dice che stia continuando a lavorare, e considera che comunque i 600 euro non sono 600 euro al mese, sono 600 euro per un mese, poi basta.
Sì.
E quindi rispetto alle problematiche specifiche, peraltro nel decreto si parla pure del reddito di cittadinanza, ma se ne parla soltanto nei termini di dire che chiaramente in questo periodo, data la situazione eccetera, sono interrotte tutte le attività relative a cui ti sei obbligato quando hai fatto la richiesta del reddito di cittadinanza, quindi sia quelle relative all'inserimento al lavoro, sia quelle dei presentanti al centro per l'impiego periodicamente, sia quello delle attività di lavoro gratuito che devi svolgere quando fai il reddito, quando c'hai il reddito di cittadinanza. Ma oltre a questo non c'è nessun'altra indicazione, per cui sinceramente non capiamo. D'altra parte quella indicazione c'è, che di sviluppare sempre più il lavoro lo smart working, cioè il lavoro da remoto nell'ambito della pubblica amministrazione, viene incentivato in maniera incredibile per tutto quanto il decreto, e questo chiaramente porta anche a questi risultati, per cui per una persona non c'ha neanche l'interlocutore con cui potesse arrabbiare nel momento in cui non gli viene data una prestazione a quel diritto. E questo è un po' le uniche cose che possiamo dirti.
Comunque sia, l'INPS non è online, non è che funziona come dovrebbe funzionare. E questa è una problematica in questo momento. Certo. Cioè,
assolutamente
decidono
d'accordo
di far funzionare tutto il sistema, o noi rimaniamo così, cioè per due mesi, tre mesi, quanto sarà, che poi per quanto riguarda il turismo non si parlerà di due mesi e tre mesi, ma saranno minimo un anno per avere di nuovo qualche turista che insomma gli è passato di mente quando sarà tutto finito, io parlo, perché che dirà ok, riproviamo a partire, cioè noi che facciamo? Cioè siamo precari anche noi, questo intendo, no? E quindi bisognerà, e tuttora in questo momento bisogna avere un servizio online veramente veramente efficiente, cosa che nessuno si sta interessando. Perché di quante agevolazioni, cioè le persone, quanti riceveranno questi 600 euro in questo mese?
Ma in questo mese probabilmente molti pochi. Diciamo che quello che uno può consigliare è di sentire, insomma, leggersi, aspettare le circolari dell'INPS, poi leggersi e fare la richiesta, e poi arriveranno, come si dice, a babbo morto, comunque arriveranno sicuramente non in tempi rapidissimi.
Però io ce l'ho già una richiesta che non viene accolta, quella della disoccupazione, e molte altre persone che lavorano come me, colleghi che lavorano precari con il turismo, hanno questo problema, gli sono state interrotte la disoccupazione, che sono dai 500, 600, 700, che comunque in questi mesi, gennaio, febbraio, marzo, che siamo in stand-by, sono molto, ma molto importanti.
Per poi aggiungere anche nel settore del turismo tutte quelle persone che lavorano con queste piattaforme tipo Airbnb, che chi ci lavora è completamente in nero, e quindi di disoccupazione manco a parlarne. Ovviamente è per questo che noi stiamo ragionando su un piano rivendicativo che provi a non far vivere questa crisi, che è sanitaria e anche economica, sulla pelle dei più deboli. È l'unica forma possibile in questo momento, oltre ovviamente ad aumentare il debito, è una tassazione dei grandi patrimoni e un reddito, un sostegno economico, che sia un reddito di quarantena, un salario di quarantena, chiamiamolo come ci pare, ma che sia a tutti e tutte le fasce più deboli, perché altrimenti non se ne esce. E questo ovviamente dovrà essere fatto con un'implementazione delle strutture di previdenza sociale che evidentemente anche dalla tua testimonianza sono oggi inadeguate a questo carico di lavoro e queste impossibilità tecniche di andare negli uffici e eccetera. E su questo quello che possiamo dire è organizziamoci e facciamo in modo che sia così, perché come stiamo provando a ragionare insieme, questa crisi la stiamo pagando noi, non la stanno pagando sicuramente i padroni nelle loro piscine, ecco.
Sì, infatti la richiesta assurda di Forza Italia di togliere il reddito di cittadinanza per rafforzare gli imprenditori è veramente una cosa allucinante.
Certo.
Allucinante sotto tutti gli aspetti.
Va bene.
Gente... Ok.
Va bene, grazie.
Grazie.
Grazie a tutti. Ciao. Insomma, anche questa telefonata ci dà, no, un indice di come vanno le cose. Qui la descrizione ultrasintetica che hai fatto di questo decreto, a parte la fessura sulla sanità, perché è una fessura proprio straordinaria, intervento una tantum e così via, che quindi ignora completamente quello che viceversa questa vicenda ha messo in luce, cioè le deficienze strutturali della sanità, ma poi per il resto è tutto un provvedimento a favore delle imprese. Cioè qui la paura, perché io insisto su questo fatto, insomma, qui la paura è l'elemento determinante, soprattutto nelle classi dirigenti. Insomma, stamattina ne parlavamo anche con Maurizio Donato, è così, è inutile fare schemi interpretativi più o meno dietrologici, più o meno complottistici, che cosa c'è dietro eccetera. Questi sono quelle evenienze che stanno nelle pieghe generali del sistema capitalistico, nelle sue contraddizioni che ne genera continuamente, più si complessifica e più ne crea di queste cose, che ha preso e mette paura soprattutto a chi c'ha in mano le leve del potere, le leve dell'economia, perché non sanno come affrontarlo, e quindi di fronte a questo a cascata tutto si viene riversato addosso alle popolazioni e agli strati che dentro le popolazioni, insomma, stanno peggio, perché tu devi che devi salvare, che facciamo in questa situazione? Sì, sfondiamo il debito, perché qui pure l'Unione Europea ha detto vabbè il 3% non c'è più, e qui fanno festa, toccatissimo, insomma fanno veramente festa, perché è partito l'assalto, sfondiamo il debito, ma per chi? Non per la gente. Sfondiamo il debito e quindi troviamo soldi e finanziamenti per le imprese, per le banche, per tutto quello che secondo loro poi è l'ossatura dell'economia, perché qui con sta parola manteniamo l'economia significa che manteniamo la situazione dominante di chi ha i mezzi di produzione, di chi ha i soldi, di chi ha la finanza, di chi ha il potere a scapito degli altri, insomma. In sintesi io vedo questo ancora una volta, insomma.
Sì, ma io del resto credo che diciamo era nell'aria già da almeno 2-3 anni il fatto che i meccanismi di cosiddetta austerity e comunque di tenuta del bilancio non reggevano, e l'Unione Europea rischiava solo di andare in pezzi, di cui diciamo l'uscita della Gran Bretagna è stato solo un primo assaggio. Quindi diciamo questa è stata un po' un'occasione per loro per dire vabbè, a sto punto tocca per forza di cose liberare la situazione. La stessa Germania non gli ha fatto più a regge una posizione che non era più rispondente ai suoi interessi, perché comunque noi arriviamo oggi al Covid, ma già negli ultimi trimestri del 2019 la Germania stava in recessione, quindi voglio dire una condizione che già era presente. Ma il problema è esattamente questo, che come che qualunque aumento di spesa che viene indirizzato esclusivamente a vantaggio del patronato in tutti i suoi aspetti, cioè dal piccolo al grande, dalla finanza all'industria, e viene fatto attraverso meccanismi che oltretutto, come dicevamo, non solo sono diciamo ingiusti su un piano etico, perché viene lasciato morire di fame un qualunque lavoratore invece finanziato chi non ne avrebbe bisogno, ma che prefigurano poi un domani di ristrutturazione della realtà lavorativa che già prefigura una ulteriore condizione di inasprimento dei livelli di sfruttamento. Non è un caso forse che il presidente di Confindustria a commento di questo decreto ha detto: è un decreto buono che condividiamo, ma in questo momento non serve fare sciopero. Cioè, come a mandare chiaramente il segnale di dire va bene il decreto perché a noi ci dà soldi eccetera eccetera, e i lavoratori stessero buoni e zitti perché non si devono permettere di fare niente.
Su questo io aggiungerei anche che in questi giorni, proprio per la paura che c'è all'interno della società, sommato a un bombardamento colpevolizzante sui comportamenti individuali, aumentano delazioni varie anche su persone che stanno correndo, che ricordiamo comunque l'attività fisica e prendere un po' di sole è fondamentale per il benessere, mentre sono pochi le accuse che dalle case vanno verso gli imprenditori che tralasciano questa situazione e obbligano i lavoratori ad andare nel loro posto di lavoro. Ricordiamo le foto di ieri, mi sembra, della metro di Milano, che come sappiamo è una delle zone più a rischio, è uno dei focolai, e la metro è assolutamente piena. Quindi se proprio dobbiamo indicare il dito, anzi dobbiamo farlo, non indichiamolo verso chi si sta facendo una corsetta nonostante gli abbiano chiusi i parchi, ma indichiamolo verso quelle fabbriche, quegli uffici che se ne fregano della situazione e obbligano ad andare al lavoro. E anzi sosteniamo tutti i lavoratori e le lavoratrici che in questo momento stanno facendo un degno sciopero, provando a bloccare ampi settori della produzione. Oggi sono in sciopero anche i lavoratori e le lavoratrici di Amazon. Sosteniamoci, perché appunto non abbiamo bisogno di nessuna unità nazionale, perché quella che si prefigura appunto è una situazione critica sanitaria ed economica. L'unica unità che dobbiamo avere è l'unità degli sfruttati e delle sfruttate. È l'unico modo che abbiamo per riuscire a sopravvivere a questo momento storico.
Penso che potremmo andare avanti per molto tempo su questa cosa, però l'orario ci dice che insomma ci avviciniamo alla conclusione, cioè in realtà avremmo dovuto già concludere da una mezz'oretta, quindi ecco, possiamo soltanto ritornare secondo me a ricordare che sì, è vero, c'è un problema di salute, c'è un problema di dover mantenere una serie di precauzioni per evitare ulteriori problemi eccetera eccetera, ma questo non ci può impedire di esprimere i nostri interessi, le nostre volontà, e questo lo possiamo fare quindi in tanti modi. Sicuramente quello di prendere parola attraverso questi microfoni è uno strumento fondamentale da questo punto di vista. E credo che in questi giorni tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici abbiano coscienza più che mai di quanto è importante preservare uno strumento come Radio Onda Rossa, di quindi quanto sia importante dare il finanziamento per la radio, perché naturalmente le spese sono alte e sono le spese che riguardano, diciamo, le spese vive della radio, dal consumo di elettricità ai telefoni e così via, e quindi naturalmente questo è un invito a sottoscrivere collegandosi al sito di ondarossa.info. Ma perché questa discussione e tanti altri strumenti attraverso i quali comunque stiamo diventando tutti degli esperti di comunicazione, per cui troviamo mille modi per riuscire a parlarci malgrado le difficoltà di incontro, sono anche uno strumento e ci permettono poi di far sì che comunque a Roma, ancora lentamente però piano piano, stanno crescendo i numeri di iniziative anche individuali, di affissioni di tazze BAU, di momenti insomma di evidenza di una piattaforma che richiediamo, che portiamo avanti, e che naturalmente anche queste assemblee radiofoniche servono ad integrarla, quindi ad individuare ulteriori terreni, ulteriori aspetti. Diceva all'inizio della trasmissione il compagno del Spallanzani che ha telefonato che c'è bisogno di dare sostegno a questi, ai lavoratori della sanità in primo luogo per la condizione difficile che si ritrovano a vivere. Ecco, appunto, il sostegno credo che glielo possiamo dare proprio esprimendo con forza il disgusto per le misure che vanno a favorire la sanità pubblica, invece richiedendo con altrettanta forza un piano di assunzioni e di forniture dei dispositivi. Oggi di nuovo è arrivato un aereo cinese a portarci aiuto, perché oramai il nuovo piano Marshall della Cina finalmente ci raccoglierà e verremo salvati dai mitici occhi a mandorla, come diciamo. Però è un dato di fatto, cioè un dato di fatto che c'è una carenza assoluta. Il modo in cui viene affrontato il problema del coronavirus in tutti i paesi anglosassoni, a cominciare dagli Stati Uniti e continuare per tutto il nord Europa, è criminale, è una modalità che porta soltanto a una crescita esponenziale dei morti. Se noi andassimo a fare un calcolo della letalità in questi paesi ci troveremmo percentuale del 70-80%, perché tanto il tampone lo fanno solo da morto, quindi risultano tutti morti quelli che sono stati contaminati. E quindi diciamo, ecco, abbiamo un ulteriore incentivo a capire che questo sistema non è in grado di affrontare una situazione in cui si ricerca il benessere delle persone. È un sistema che serve soltanto a crescere la ricchezza monetaria, la ricchezza capitalistica, ma non il benessere delle persone, e quindi è arrivato il momento di levarcelo dei torti.
Due piccoli inviti a chiusura: rilancio ovviamente quello di fare manifesti a mano, attaccarli in giro, ed anche di inviarceli, così da poter raccogliere anche via web queste cose. Si può fare ad esempio la pagina Facebook del Coordinamento Cittadino Sanità o con i mezzi della radio, Radio Onda Rossa. E un altro invito è a partecipare insieme a un momento più lungo di assemblea pubblica che faremo sempre su 87.9 domenica alle 11, provando quindi un po' a strutturare queste rivendicazioni, a discutere e a capire come portarle avanti.
Ecco, allora in conclusione, oltre diciamo domenica dalle 11 alle 13 vedremo di magari se ci riusciamo arrivare a una sintesi maggiore di tutte queste discussioni. Intanto domani però ricordo ancora dalle 12 alle 13 seguirà questa assemblea, quindi ci sarà ulteriore occasione di riflessioni, di portare dei contributi, e domenica se ci riusciamo fare il punto di questa settimana in cui abbiamo iniziato qui in radio questa assemblea radiofonica giornaliera che si è sviluta. Sabato non ci sarà, ma quindi domani sì, venerdì e poi domenica, per vedere se riusciamo a mettere in piedi qualche forma di mobilitazione che dia corpo a queste cose, che distolga l'attenzione da come ce la vogliono far concentrare, cioè che è colpa nostra se il virus dilaga perché siamo indisciplinati, perché facciamo così. A me io non ho mai visto una Roma così tranquilla, disciplinata, non vedo frotte di gente. Prima c'è qua sotto la radio c'erano 5 persone che parlavano, stavano a distanza di 10 metri l'una dall'altra, quindi urlavano pure, perché insomma non stai più. Quindi questi piccolissimi crocicchi, se vengono spacciati per folle che si ammassano e dilagano il virus, è veramente la distrazione di massa del potere che dice che non vuole che si sappia, che si capisca che la colpa è loro, di chi ci ha governato, che ci ha portato a questa situazione, e viceversa te la addossano a te tutte le responsabilità. Ecco, chiudiamo. Sì, l'abbiamo detto, 06 49 17 50 l'abbiamo detto, solito, le puntualizzazioni. A proposito delle piccole forme di protesta, allora stamattina, come avete sentito in una chiacchierata così su un'iniziativa balorda che c'è domattina, da, promossa da una serie di radio in cui ci sono le radio di Stato, i canali radiofonici della RAI, i network privati, Radio Radicale, Radio Maria, Virgin Radio, eccetera eccetera, e domani vogliono fare questa giornata alle 11 in cui si suona l'inno d'Italia, si canta tutti l'inno d'Italia, eccetera eccetera. Beh, contestiamoli, cantiamo qualche altra cosa sicuramente.
Abbiamo detto assemblea domani alle 11 al lavoro. Assemblea
sì, domani alle 11 al lavoro, ma troviamo il modo di contrastarlo, insomma, di un'altra indicazione che non sia veramente quella tutti insieme, tutti sulla stessa barca. Non è così, e soprattutto con l'inno nazionale, con Fratelli d'Italia, eccetera eccetera.
Differenziamoci, mettiamo Roma, Roma, Roma. Beh, beh.